siccome abbiamo parlato molto di immagine, di immaginazione, di come evangelizzare l'immaginazione, l'immaginazione non può essere evangelizzata facendo il vuoto, perché non esiste proprio la possibilità, perché noi siamo una montagna di immagini o un cavò di immagini, come volete. Dunque, l'evangelizzazione dell'immaginazione e o dell'immaginario, insomma, avviene per sostituzione, non per vuoto. Però tutto il discorso che avevamo fatto sulla visione e sulla purificazione, diciamo, sul fatto che comunque, e questo è l'altro tema di cui abbiamo parlato sempre, l'immagine è legata alla presenza, è legata al desiderio, perché la presenza immediatamente fa scattare dentro di noi una reazione affettiva, che può essere di contentezza o no, ma comunque affettiva. La presenza non è legata a un ragionamento, è legata a una reazione affettiva. Dunque l'immagine, e abbiamo detto non so quante volte che chiaramente non parliamo solo di immagini manufatte, ma nemmeno di immagini visive, abbiamo detto che parliamo di tutte le immagini, che sono tante volte anche delle immagini quasi informali, evanescenti. Quando io dico deserto, quando dico abisso, che immagine ho? Però un'immagine ce l'ho, capite? Allora, tutte le immagini provocano una reazione di tipo affettivo. E lei, diciamo, la sua domanda andava nel senso di chiedersi, allora, le esperienze spirituali dei mistici, quando si tratta in particolare di visioni, come intenderle? Volevo soltanto segnalarvi che se volete capire, cioè se è una cosa che vi interessa, perché magari su 20, 25 che siamo, ce n'è uno o due o di più, non lo so, che sono interessati a questo aspetto. Allora, io vi segnalo che nella teologia spirituale c'è un capitolo che può aiutare a capire meglio, ed è il capitolo 16, che si intitola La dimensione mistica. La vita mistica, l'orazione mistica, l'atto mistico, la psicologia dei mistici. Cioè, questo aiuta a capire un po' meglio qual è la parte del singolo, della persona, qual è la parte di Dio nell'esperienza spirituale. Perché diciamo che c'è un modo forse semplicistico, diciamo, un po', di prendere tutto come se fosse tutto quanto, diciamo, come proveniente da Dio. E mi ricordo che avevamo detto che ogni persona ha un bagaglio, che è il bagaglio della cultura del tempo, che è il bagaglio di ciò che ha ricevuto dalla propria famiglia e dagli amici, insomma, dalla sua infanzia, dalla sua giovinezza, dalla sua cultura. E poi naturalmente dopo c'è la libertà e lo spazio lasciato, diciamo, all'azione divina. Ecco, se volete capire un po' meglio vi segnalo questo. Poi sulle visioni c'è un capitolo nel secondo volume del Dio dei Mistici, se non sbaglio è il capitolo 5, ma comunque non è che basta che guardiate l'indice, e lì c'è tutta una esemplificazione anche. Sì. Penso che c'è sempre più di uno che comunque è interessato. Vabbè. Allora, sfortunatamente non possiamo formarci più di tanto, e d'altra parte, se si fa troppo velocemente, non se ne cava fuori un frutto, diciamo, di comprensione. Dunque, dobbiamo scegliere. Siamo arrivati al Monte degli Ulivi. E ricordiamo che nessuno dei sinottici suggerisce una successione cronologica tra l'ingresso in Gerusalemme e la passione. Questo si trova nel Vangelo di Giovanni, ma non negli altri. È piuttosto collegato con la festa di Sukkot, che era una festa di intronizzazione, una festa, diciamo, regale della regalità del Signore, di Yahweh, come si trova nel profeta Zaccaria. E dunque la festa delle capanne. E una cosa che vi voglio dire che vi può servire: nella profezia di Zaccaria lui parla del monte degli ulivi a proposito del combattimento finale che precederà l'instaurazione del regno di Yahweh, e dice: i piedi di Yahweh si poseranno sopra il monte degli ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente. E questo è importantissimo, perché viene da oriente il Signore, viene da oriente, perché il monte degli ulivi sta a oriente della città di Gerusalemme. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme. Ecco, questa profezia si realizza nel Cristo. E va bene, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme è dunque un mistero, no? È una teofania, è un mistero. A quali altri misteri può essere accostato dal punto di vista del significato? Questo aiuta molto a capire, andare un po' avanti. All'ipapantì, all'ingresso nel Tempio, all'ascensione, che è ingresso nel cielo. Nella vita di Cristo, questi tre momenti, l'ingresso nel Tempio, l'ipapantì, l'ingresso in Gerusalemme e l'ascensione, sono equivalenti. Perché? Perché il Tempio equivale al cielo, perché Gerusalemme, luogo del Tempio, ha questa stessa valenza, e l'ingresso nel cielo è l'ingresso definitivo nel cielo. Capire questa equivalenza di senso, di significato, è sempre una intronizzazione, è un ingresso trionfale. Il Signore è il Re. Questo non vuol dire, non ha a che vedere con il trionfalismo, non c'entra proprio niente. Dobbiamo essere in grado di parlare di trionfo senza che questo dentro di noi faccia scattare, no, quell'altra cosa che è il trionfalismo. Non c'entra niente. Il Cristo trionfa sulla croce, dunque dove sta il trionfalismo? Ingresso nel Tempio, ingresso in Gerusalemme, ingresso nel cielo. Sono tre misteri equivalenti. Questo anche spiega molto meglio come le ufficiature ci presentano sempre il mistero nella sua totalità, visto da un punto. Perché ogni mistero contiene la totalità del mistero. Dovete pensare a una sfera. È una sfera. Io, dovunque io mi metta, non cambia niente. Ed è così che sono le ufficiature, è così che la Chiesa celebra i misteri del Signore, che sono un unico mistero. La montagna del Golgota, apice dell'umiliazione e rovesciamento della torre di Babele. Prego.
Il Monte degli Ulivi è anche legato appunto al Valle delle Leone, il Monte dell'Insegnamento, o
la grotta? L'abbiamo detto, ma quella sì. Nel Monte di Ulivi c'è questa grotta dell'insegnamento, che ha la valenza di grotta della mistagogia, grotta dell'iniziazione, Ma adesso, se riusciamo a fare poi il passo successivo e troviamo l'ottava montagna, ritroviamo la totalità nel Cristo. La montagna del Golgota, dunque, l'avevamo anticipato quando abbiamo parlato dell'altissima montagna della tentazione, no? Questa montagna, possiamo parlare di montagna non solo perché comunque il Golgota è la sommità del Monte Sion, e poi perché, ce l'abbiamo qua Santa Pudenziana, possiamo fare un pellegrinaggio. Il guaio è che proprio non è recepito così, non è sentito, ma quel monte, quella montagnola che è sotto alla croce, a quella croce gemmata, è il Golgota, è il monte che era tra la Basilica del Martirio e la Rotonda dell'Anastasis, no? Nell'atrio c'era il Golgota e la cappella del Golgota. Comunque, qui l'elevazione, quando sarò elevato attirerò tutto a te, a me, attirerò tutto a me. L'elevazione però consiste in una estrema umiliazione, come abbiamo detto prima, no? E qui è l'ultimo dei nodi che viene sciolto, l'ultimo che è il primo in assoluto, che perché la stessa hubris che abbiamo nella costruzione di Babele ce l'abbiamo in Adamo e Eva che mangiano dell'albero, è del tutto analogo, è sempre volere essere Dio, no? E dunque è l'ultimo nodo ed è interessante non è la parola adatta. San Luca dice alla fine del racconto delle tentazioni: dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. E il tempo fissato è quello lì, è quello sotto la croce, appunto il momento della derisione, il momento dell'umiliazione estrema, no? La settima montagna, perché poi lo riprenderemo, la settima montagna che sarebbe la montagna dell'ascensione e glorificazione, che è anche la montagna della missione, è la stessa, superamento, compimento del monte Sinai. In questo momento il Signore risorto si fa conoscere, cioè si fa riconoscere o fa conoscere il suo essere divino. Prima si identifica con il figlio dell'uomo di Daniele, perché quando dice mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, in realtà quello che è dietro è la parola della profezia di Daniele. Il suo potere gli è stato dato, gli fu presentato a lui che gli diede potere, gloria e regno. Dunque si identifica appunto con il figlio dell'uomo di Daniele, e poi ancora più, in modo altrettanto impressionante, dice: io sono con voi. Non è più Emanuele, il Dio con noi, è lui che dice io sono con voi. Dunque in questo momento Matteo chiude, cioè conclude il suo Vangelo, che è iniziato con la profezia, l'annuncio dell'Emanuele, Dio con noi, e il Cristo alla fine dice io sono con voi. Dunque l'ultima montagna, è una montagna non storica. L'ultima montagna deve venire, perché le sette montagne le abbiamo viste, le sette montagne storiche. L'ultima montagna è quel monte verso il quale, no, nella profezia salgono tutti i popoli, in Isaia, no? Ma il fatto è che quella profezia di Isaia, invece, nel libro dell'Apocalisse, noi troviamo Apocalisse 21: l'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa. E dopo cosa dice? Guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion. Dunque, l'ottava montagna è la montagna sulla quale è stato profetizzato che appunto alla fine dei tempi saliranno tutti per vivere, diciamo, con il Signore. Ma su questa montagna, nel libro dell'Apocalisse, compare, è presente l'agnello immolato. Questo, se voi leggeste l'articolo sul colore, trovereste questa parte che parla del colore, adesso vi faccio vedere lì delle miniature dei Beatus che si riferiscono appunto al monte, a questo santo monte scatologico sul quale è l'agnello, perché i colori sono colori carichi, sono colori caldi, sono i colori della vita. E la vita nell'Apocalisse viene detta, questa vita di beatitudine, come viene detta? Non c'è più fame, non c'è più sete, non ci sono lacrime, c'è la musica, c'è il canto, c'è la luce, ci sono i profumi, c'è un fiume di acqua viva. Che cosa abbiamo detto? Che cosa abbiamo cercato di dire per tanto tempo? Il dono è la vita, e la vita, che è una vita inimmaginabile, viene comunque, questa beatitudine viene comunque presentata con le categorie della vita organica: mangiare, bere, stare bene, stare in un giardino, godere. Noi siamo abituati, no? Più conosciamo, in un certo senso, più siamo abituati a leggere. Prendiamo un attimo di distanza e rendiamoci conto di questo linguaggio, perché solo se ci rendiamo conto possiamo poi in qualche modo anche utilizzarlo per gli altri e capire che è inutile che facciamo tanti discorsi astratti. Almeno poniamoci il problema: ma se il Signore ha parlato di sé così, ma insomma, vogliamo almeno chiederci se forse non aveva ragione? Perché veramente sembra che siamo tutti convinti che siamo più bravi di lui, cioè più intelligenti. Così non, così dice, ma questo chi è che parla così? Ma è così, Dio ci parla così e non ci va mica male a noi quando lo leggiamo, no? Non è che ci dispiaccia, perché sappiamo che cos'è la festa. Tutti abbiamo fatto l'esperienza della festa, tutti sappiamo che cos'è stare in comunione, nella gioia con gli altri, oppure sappiamo qual è il contrario, che è orribile. Non c'è di peggio che mangiare in una situazione di tensione. Credo che tutti ne avranno fatto l'esperienza. Ma è veramente orribile. Intanto perché ti va storto, e certo che ti va storto, ti deve andare storto. Come fa ad andarti giusto? Non è possibile. Perché la vita è un dono condiviso, capite? se io a quello gli voglio cavare gli occhi, ma come posso mangiare e digerire? Non funziona. Oppure se lui lo vuole fare a me, è lo stesso. Dunque, la realtà più spirituale di tutte, e cioè la vita con il Dio vivente, viene rivelata attraverso un linguaggio che è legato alle esperienze sensibili vitali primarie, che sono dotate di una fortissima risonanza spirituale. È così. Allora, un attimo, vediamo un po' di... cioè, non sono tante, però vi ho scelto una serie perché esisteva. Allora, noi ripercorriamo le montagne attraverso queste... questa è una miniatura, dunque le tentazioni, anche questa, ecco quella di cui vi parlavo. Questa non è una teofania, ma è una imago. È l'imago della maestà del Cristo presente, vivente, nella Chiesa. Vedete, è frontale, posizione simmetrica, non ci sono particolari che danno fastidio o che distraggono, perché vedete che non c'è niente. E questo è importante. Sinai. Ecco, questa è Giotto, ma abbiamo parlato appunto di questa, del discorso sulla montagna, che non ha un modulo se non appunto è raffigurato nei manoscritti, perché anche nei manoscritti dell'Oriente cristiano la forma è narrativa, perché i manoscritti non hanno immagini di tipo teofanico. Hanno immagini di tipo narrativo. Ecco perché possiamo trovare lì delle immagini, dei temi che non troviamo mai negli edifici ecclesiali. Questo è solo per far vedere che qua, anche in una... questo è un manoscritto bizantino, greco, è raffigurato un po' più alto, vedete? Comunque c'è questa su un po' elevato. Che questa non è una teofania, ma è, voi la conoscete penso tutti, Pietro e Marcellino, no? Ma certamente è una scena con carattere di presentificazione, è una imago, è una maestà con una acclamazione sotto dei martiri e con anche l'agnello immolato sul monte. Questa è interessante perché sarebbe la moltiplicazione, è la moltiplicazione dei pani, no? Manoscritto del VI secolo, bellissimo, no? Codice purpureo. Allora vedete, guardate un po', questa parte qui ha carattere di imago, il Cristo al centro e i due apostoli. Questa è la narrazione, no? Qui si sono seduti. E qui di nuovo, e qui abbiamo una serie della trasfigurazione soltanto per mostrarvi come attraverso il colore viene diciamo, comunque non è che noi vediamo la trasfigurazione come l'hanno vista gli apostoli, no? Noi vediamo come, fermo restando il modulo che è quello, l'evento teofanico è stato tradotto da diversi artisti cristiani, iconografi. Qui abbiamo un fondo, pochissimi colori, colori freddi, ma grande luce, grandissima luce, questa è quella del Sinai, questa è quella che è San Nereo Achilleo, che spero che voi conosciate, ma pochi la conoscono, sulla passeggiata archeologica. Perché? Perché questo tema della trasfigurazione è stato spesso raffigurato alla fine dell'VIII secolo, perché è arrivato portato certamente dall'Oriente, e dunque a Roma lo troviamo in diverse basiliche. Ecco, questa è una trasfigurazione di fuoco. ma bisognerebbe, se volete, fare una sintesi, cosa impossibile, di tutte queste immagini che corrispondono a come ognuno di noi, per esempio, o ogni iconografo ha sentito l'elemento quale elemento principale, per esempio la luce, il contrasto tra luce e tenebra, no? Oppure la trasfigurazione come evento di fuoco, il Dio vivente che è fuoco divorante. Dunque questa manifestazione che è tutta quanta fuoco, fiamma. Ecco, dovremmo poterle mettere tutte insieme e forse avremmo qualcosa della realtà. Capite cosa voglio dire, no? Perché ognuno di noi percepisce una piccolissima parte. Guardate che i raggi sono raggi, è interessantissimo questi. Siccome è tutto fuoco, i raggi sono raffigurati come raggi oscuri, che non significa che siano raggi oscuri, eh? Qui è, anche qui è fiamma un altro tipo, con un grande contrasto tra la fiamma e il resto che è più nell'ombra. Questa è la trasfigurazione del Beato Angelico, della quale lui ha già, diciamo, visto, lui ha raffigurato la trasfigurazione e ciò di cui parla il Cristo con Mosè e Elia, cioè il transito, e dunque la crocifissione. Vedete, mette il Cristo in questa posizione, di modo che questa trasfigurazione contiene in sé la crocifissione. Questa è ancora un'altra, bisogna sentire, perché questo è quello che i tedeschi chiamano Stimmung, sono dei contrasti diversi, sono degli accordi. È come se voi, se sentiamo una musica, a seconda della tonalità cambia completamente la musica, no? La musica stessa, basta che cambiamo tono o che cambiamo chiave. Adesso a Gerusalemme, ecco qua, qui bisogna fare questo pellegrinaggio a vedere a Santa Pudenziana, a vedere la collina del Golgota che era nell'atrio e che è raffigurata come collina di pietre. Era impossibile che fosse di terra, ma non perché non poteva essere di terra dal punto di vista fisico, ma perché non poteva essere di terra dal punto di vista simbolico, perché Cristo è la roccia. Dunque è sulla roccia che viene piantata la croce. E allora ritroviamo questo schema, che però adesso, questo è lo schema della cosmologia simbolica di tutta l'umanità. Questa è la montagna centrale. Abbiamo detto, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di montagne centrali, nel senso che ogni luogo sacro è la montagna centrale, perché ogni luogo sacro è il luogo dove l'essere umano si mette in contatto con il centro celeste, comunque si chiami. Nel cosmo, nella cosmologia cristiana, la montagna centrale è ogni altare, che è la montagna centrale, e per quell'altare passa la verticale della croce. E allora abbiamo questo schema qui, che è nel libro di Champeau, di cui vi ho parlato tanto tempo fa, ma chissà, forse durante le vacanze qualcuno sarà illuminato. Sapete, la ascensione, i vari modi di raffigurare l'ascensione. Ecco qua, queste sono due miniature dei Beatus, dove abbiamo questo monte mistico finale, questo monte Sion, sul quale è l'agnello, e ve le faccio vedere tutte e due. Ah, e com'è? L'altra dov'è? Eccola qua, una e due. Adesso vi rifaccio vedere la prima. Qui ci vuole un po' di sensibilità per la luce, per i colori. Sono delle combinazioni di colori molto molto sofisticate. E ricordiamoci sempre che i profumi, i colori, i suoni si chiamano, come dice Baudelaire. Cioè, noi guardando questi colori abbiamo una certa percezione che cambia questo. Se voi leggete le pagine nell'articolo, quello lì sul colore, questo ecco qua, questo l'ho fatto io e dunque non ha nessun valore ma vedete, era per dire i monti, ma c'è una montagna che li comprende tutti, ed è quello che adesso finiamo con adesso come esco da qua.
La freccetta vicino al
se no esco fuori da tutto. Sì, sono stata già abbondantemente scontata. Bene, allora adesso parliamo di questo tema. Dunque, il Cristo è la montagna. Perché il Cristo è tutto. Il Cristo è la montagna, il Cristo è l'acqua, il Cristo è la luce, il Cristo è la grotta, il Cristo è tutto. Questo è quello che si capisce poi leggendo e andando avanti. Come viene fuori questa evidenza? Allora, ci sono due passi nel libro dell'Esodo dove si parla di un luogo. Nel libro dell'Esodo, dunque Esodo 24, essi videro il luogo. Vi ricordate quando salgono con Mosè anche i rappresentanti, no, del popolo, fino a una certa altezza? Essi videro il luogo dove stava il Dio di Israele. Questo tema del luogo, dove può stare in un luogo, eppure è così, in greco è il topos. E ce n'è un altro . Ecco un luogo vicino a me, tu sarai sopra la rupe, roccia, pietra, uguale, e io ti coprirò con la mia mano. Voi dovete immaginare, starai sulla rupe e io ti coprirò con la mia mano. Questo è lo spazio che viene disegnato. Bisogna immaginare, se no non si capisce. Quando la mia gloria passerà, allora vedrai ciò che viene dopo, ciò che è dietro. Ma il mio volto non sarà visto da te, perché l'uomo non può vedere il mio volto e vivere. Adesso, queste due citazioni del libro dell'Esodo hanno dato luogo a due diverse immagini. E i padri hanno scritto, i padri cristiani, hanno meditato su questo, e nelle due direzioni, nella direzione del luogo come la montagna, la roccia, la montagna, e nella direzione della cavità. Se io parlo di cavità e per di più c'è la mano di Dio sopra, io praticamente disegno una grotta e dunque uno spazio interiore. In un caso siamo con l'elevazione, nell'altro caso siamo nell'interiorità, nell'approfondimento e anche nel centro. Il tema, nel secondo senso, che è il tema della grotta, della cavità, c'è una citazione. Perché è così importante? Perché la ritroviamo poi sempre. Del libro del Cantico dei Cantici: o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia. Nelle fenditure della roccia, chiaramente le fenditure della roccia sono un luogo stretto, no? Sono come delle piccole grotte. Per tutti quelli che sono di tradizione orientale, non l'ho fatta vedere, ma a un certo momento, soprattutto nel periodo dell'esicasmo, insomma influenzato dall'esicasmo, la scena della trasfigurazione è accompagnata nella montagna, nel Tabor, sono indicate due grotte. In una sono gli apostoli con il Cristo mentre salgono, e nell'altra mentre scendono. Perché dobbiamo capire che, va bene, noi dobbiamo distinguere, perché sennò non riusciamo neanche a pensare, no? Ma in realtà è un'unica realtà, è una realtà di elevazione e al tempo stesso di approfondimento. Salendo io vado verso il centro. Non è che qui c'entra la fisica, capite? Qui siamo in un'altra dimensione. Siamo in una dimensione che è una dimensione interiore. Dunque salgo, saliamo, il Cristo sale, ma al tempo stesso il Cristo è l'interiorità, il Cristo è il cuore. E cominciamo con la prima: il Cristo è la montagna. Ireneo dice: ma Mosè, cioè Ireneo proprio prende quella citazione, ma Mosè desiderò vedere apertamente. Come posso ingrandirlo per voi? Ditemi cosa devo fare. No, così è troppo. Così. Allora, ma Mosè desiderò vedere apertamente colui che gli parlava, e gli fu detto: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, io ti coprirò con la mia mano. In tal modo indicava due cose: che l'uomo è incapace di vedere Dio, e che l'uomo, mediante la sapienza di Dio, lo vedrà alla fine in cima alla rupe, cioè nella sua venuta come uomo. Ireneo identifica questa rupe con l'incarnazione. Per questo conversò con lui a faccia in cima alla montagna, alla presenza di Elia. Capite che fa Ireneo? Dice: ecco perché Mosè è apparso vicino al Cristo al momento della trasfigurazione, perché lui appunto aveva avuto, diciamo, l'annuncio profetico e lo stava e vedeva la realizzazione del Cristo, la teofania di Dio nel Cristo. Origene dice: qual è dunque quel santuario non fatto da mano d'uomo ma preparato dalla mano di Dio? Il libro dei Proverbi dice che la sapienza si è costruita una casa. Ritengo che ciò si debba intendere dell'incarnazione del Signore, poiché non per mano d'uomo il tempio della sua carne si è edificato nella Vergine, ma, come aveva detto il profeta Daniele, la pietra staccata senza che mano la toccasse è divenuta una grande montagna. Tale è il tempio della carne, assunta dal Verbo, staccata dalla sostanza umana senza l'opera dell'uomo. Questa è ancora un'altra, qui c'è il tema della pietra, ma è preso appunto da quelle dell'Esodo. Adesso però arriviamo alla affermazione di Sant'Ambrogio. che è molto chiara. Al contrario, la Gerusalemme celeste, la Chiesa, guardate, non è che fa tanti discorsi. Al contrario, la Gerusalemme celeste, la Chiesa, sotto la quale milita la nostra fede, si eleva sulla più alta di tutte le montagne, cioè il Cristo. Non può essere nascosta sotto le tenebre e le rovine di questo mondo, ma risplendente dell'irradiazione del sole eterno, e fonde su di noi la luce della grazia e dello Spirito. E Sant'Agostino dice, la valle, perché qui lui sta commentando questo salmo, la valle significa l'umiltà, la montagna significa l'altezza. La montagna per la quale saliamo è una certa altezza spirituale. E qual è quella montagna per la quale saliamo se non il Signore Gesù Cristo? Adesso vediamo il tema della cavità nella roccia. Il momento nel Vangelo in cui, diciamo, il tema della cavità si unisce all'evento, diciamo, storico salvifico, è il momento della trasfissione. E questo per tutti i cristiani, non per alcuni sì e per gli altri no. È proprio, diciamo, una lettura comune. Vediamo se lo trovo, perché se lo volevo leggere. No, perché c'è una bellissima citazione di Kabasilas in cui c'è questo cuore cielo, santuario celeste, cuore di Cristo che è il Dio uomo. Questo tema del cuore, dunque dell'interiorità. Origene ricorda il passo di Esodo 33, no? Quando il Signore dice a Mosè di mettersi in questa cavità, e dopo aver identificato il figlio con il foro nella roccia, scrive: perciò il Verbo di Dio invita l'anima che qui al riparo della roccia gli si è fatta vicina, all'antemurale, cioè a contemplare le cose che non si vedono e sono eterne. Perché il cuore è la profondità, è l'intimo. E così Gregorio di Nissa qui si spiega in modo più, diciamo, lungo. Qual è quel luogo immaginato presso Dio? Qual è la roccia? Qual è a sua volta la cavità nella roccia? Qual è la mano di Dio che copre l'apertura della cavità nella roccia? Se uno, come dice il Salmo, tratti i piedi fuori dal profondo dell'abisso, li colloca sulla roccia, la roccia è Cristo, virtù perfetta, quanto più diventa saldo, immobile nel possesso del bene, secondo il consiglio di San Paolo, tanto più velocemente compie la corsa. Poiché infatti la roccia è interpretata da Paolo come il Cristo. Allora, di nuovo abbiamo questo tema del essere nella cavità della roccia e poi circondato da quella pietra che è il Verbo incarnato, che, come dice San Gregorio di Nazianzo, per conoscere i misteri del Signore. Correvo nella speranza di afferrare Dio. Questo è un testo che avevamo già che vi avevo messo con il desiderio. Correre è una attività che è mossa dal desiderio. Che significa il desiderio? Se no non corri, perché corri? Corri perché vuoi qualcosa, no? Correvo nella speranza di afferrare Dio. Sono salito sul monte, sono entrato nella nube, diventato estraneo a tutto ciò che è materia, raccolto in me stesso per quanto possibile. Ho guardato con tutte le mie forze e sono riuscito appena a vedere la scia della gloria di Dio, e solo grazie alla pietra dalla quale ero tutto circondato, e che è il Verbo incarnato per la nostra salvezza. Dunque tutto questo l'ho potuto fare solo perché ero in questa cavità della pietra che è il Cristo stesso. Ciò che vidi non è quella natura prima e purissima, conosciuta solo da se stessa, la Trinità. Essa dimora in se stessa coperta da un primo velo, e i cherubim formano davanti a lei un secondo velo. Quello che vidi è la scia della sua gloria che viene fino a noi, quella maestà che Davide chiama magnificenza e che risplende sulle cose create, nelle cose create e governate da Dio. La scia della sua gloria sono le tracce che lascia dietro di sé e che ci annunciano la sua divinità, come un riflesso del sole nelle acque dà un'immagine del sole ai nostri occhi infermi che non potrebbero fissarlo direttamente.